Serata glaciale 2023.6.21, 226esimo giorno. Midwinter, il centro dell'inverno. Punta l'anima, arciere. Punta l'anima, amico disperso. Punta l'anima al centro delle Pleiadi del Sud. Che già sai, le mancherai. Così lontano non potrai mai scagliarti, mai andare, mai arrivare. Scaglia l'anima, artigliere. Scaglia l'anima, compagna inesistente, mezza donna e mezza gorgone, e scocca il tuo dardo. Già sai, non mi raggiungerai mai, che troppe leghe ci separano e troppo avanti sono perché i tuoi artigli giungano a scalfirmi. Sono uno e l'infinito, senza corpo né materia. Se fossi reale, mi potresti colpire e catturare. Ma sono sogno di nebbia e non realtà. Sono il sogno nel tuo sonno. Sono nessuno e sono tutto. Ciao, sono Andrea, l'astronauta dei ghiacci che vi parla dalla stazione Concordia in Antartide. Oggi sarà una puntata nella quale ci sarà un ospite e con il quale faremo il nostro viaggio tra le stelle. Oggi è una puntata dedicata alle stelle, siamo nel midwinter, nella giornata che segna la metà dell'inverno qua in Antartide e che per noi rappresenta un'occasione di festa e anche un momento di riflessione, perché siamo a metà inverno e tra non molto comincerà il nostro conto alla rovescia per quando avremo nuovamente il sole il 10 di agosto. Anche oggi però ho un piccolo spunto di riflessione, un piccolo pezzo in aggiunta al brano iniziale che vi lascio e spero non vi disturbi troppo. Lo so bene che ci sarebbe una sola cosa che se accadesse renderebbe la mia un'anima salva e da questo luogo partirei finalmente libero dalle catene che impediscono alla mia fantasia di volare felice tra le stelle, mettermi in orbita intorno a quella che per me è la più brillante e finalmente essere in pace fino alla fine dei miei giorni, che so, non sarebbero mai abbastanza per assorbirne la luce e colmare il vuoto, lenire il freddo del mio cuore col calore del suo nucleo radioso. So di essere una riserva, che non sarò mai destinato a volare, astronauta, lampo tra le stelle a raggiungerla, la mia che tanto riempie ogni mio sogno e giornata. Tuttavia, costruisco nel silenzio dell'immaginazione la mia navicella, alimentata dall'arcobaleno infinito dei miei pensieri e delle mie fantasie e desideri. Scaldo i suoi motori pronto a partire, a lasciarmi dietro tutto ciò che sono stato, la mia vita fino ad ora, perché per poterla raggiungere, la mia stella, posso lasciarmi tutto alle spalle, spogliarmi di ogni passato, di tutto ciò che non è necessario portare con me. La vedo chiaramente nella notte di questo luogo, anche se la sua luce mi giunge da così lontano da essere tra le mille altre luci del cielo un tenue bagliore tremolante. Eppure so bene che se riuscissi a raggiungerla, ad avvicinarmi, se anche il mio viaggio dovesse durare un miliardo di anni, saprei, come già so, che lei è la mia magnitudo, tutto ciò di cui ho bisogno e che ho sempre cercato, il centro di gravità dell'universo dei miei pensieri nel quale mi sono perso in questi mesi e, senza saperlo coscientemente, in tutti gli anni della mia vita. Sarei l'argonauta finalmente arrivato a casa dopo un viaggio durato un'intera esistenza, pronto a riposare, finalmente, sulle spiagge della sua isola, su un pianeta disperso e sconosciuto, a scaldarsi al calore della sua stella, a guardare, nella notte, le altre stelle della volta celeste, ruotare, filanti intorno al centro del suo universo. Sono un astronauta, un argonauta, solamente un uomo in cerca della sua isola, del suo pianeta dove vivere ancora un po', destinato a ruotare danzando intorno alla sua fonte di luce e di vita, e se infine approdassi sulle sabbie lucenti della tua spiaggia, isola da sempre cercata, sarei finalmente un'anima salva. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Eccoci qua, allora, sono con oggi con un ospite molto gradito e tra l'altro è una delle prime persone che ho incontrato in assoluto in questa fortunata o disgraziata esperienza, secondo di come la vogliamo definire, ed è Domenico Mura, è il mio collega che in questo luogo disperso del mondo si occupa di manutenere e mi è caduto il telefono. Fantastico. Allora, dicevo che si occupa di mantenere i telescopi, quello francese e quello italiano, che è, vi posso assicurare che è una bella avventura. Ciao Domenico.
Ciao Andrea, grazie mille di avermi ospitato in questa tua lodevole iniziativa. Per quanto mi riguarda, tra l'altro, io sono particolarmente, come lui ben sa, affezionato alla città di Genova e alle sue strutture accademiche, quindi mi presto volentieri a questa, diciamo, intervista.
Bene, bene, io so perfettamente che Domenico in realtà odia cordialmente Genova, non le strutture accademiche, ma la città, se potesse, le darebbe fuoco.
La struttura municipale più che... ecco.
Esattamente, sì. Quindi lo so benissimo, mi scappa molto da ridere a pensare a lui che dice che ama molto la mia città. Ma d'altra parte noi accettiamo, cioè io accetto dai sardi qualunque cosa perché mi sono particolarmente simpatici. Non l'ho detto, Domenico Mura è un sardo,
se
un
non
sardo
si fosse
verace.
Capito, sì.
Allora, sì. Di che cosa parliamo oggi di bello, Domenico? Potremmo parlare del... Ti potrei dire che veramente sei stato uno dei primi del gruppo che ho incontrato a Bologna il 29, tra l'altro, di agosto, mi pare di ricordare, del 2022.
Sì.
E sei stato il numero due, perché il primo che ho incontrato è stato quell'altro, diciamo, sciroccato di...
Altro sardo.
Altro sardo, peraltro, di Nico, che purtroppo non ci ha poi più seguito completamente in questa avventura, ed è veramente un peccato.
Veramente un peccato, sì. Eravamo sotto le torri bolognesi, al Roxy Bar, ovviamente, perché gli eroi si incontrano al Roxy Bar. Abbiamo preso qualche icnusa e poi siamo andati a cenare molto piacevolmente in una, no? In una di quelle tipiche osterie bolognesi, dove ci hanno trattato veramente bene, con quell'ospitalità proprio tipica di quella città.
Sì, assolutamente. Tra l'altro è buffo perché di tutti i posti dove potevamo andare siamo andati a finire in un'osteria che sarà stata a 300 metri da dove io ho vissuto per 10 anni, perché ho vissuto per 10 anni a Bologna. Bella avventura finita, ma bella avventura. E quindi ci siamo trovati tutti lì a cenare a tortellini e quant'altro. E, insomma, da quelle parti si dice che li sanno fare, no?
Sì. Come è finita la mia avventura a Genova, forse, per il momento, vediamo. Però sì, questo piacere che avevano proprio di servirci, mi ricordo, il cibo come se fossero le nostre zie, le nostre nonne... Lo puoi trovare, almeno io finora l'ho trovato solo da quelle parti, insomma.
Sì, di sicuro non è la classica ospitalità ligure.
Non lo volevo dire io, però.
Beh, te l'ho detto io, no?
Ci siamo capiti.
Sì, abbastanza. Va bene, parliamo un po' di cose un pochino più serie. Quindi tu, giustamente, essendo un ingegnere robotico, con tanto di dottorato e di grande esperienza accademica, sei venuto in questo luogo sperduto a 1200 chilometri dal mare Antartico per occuparti di una cosa che riguarda strettamente il tuo mestiere, cioè l'astronomia.
è chiaro, quindi sì, qual è il filo conduttore di queste esperienze, perché un filo conduttore, per dirla con i nostri colleghi francesi, un fil rouge c'è comunque, forse non è così evidente, però c'è. Diciamo che, ecco, l'ingegneria in generale, la robotica in particolare, per me sono sempre stati anche un po' pretesti per vivere delle avventure, insomma, come ogni bravo ingegnere sono affamato di avventure e quindi la robotica, l'automazione mi ha dato la possibilità di vedere la nostra tecnologia, la nostra scienza applicata in luoghi, in ambienti che sono estremamente pericolosi per l'essere umano, in cui sarebbe particolarmente vantaggioso avere, ecco, magari un corpo robotico che riuscisse a riprodurre la nostra stessa destrezza, le nostre stesse abilità. E perché no? Questo appunto mi ha permesso sia di essere qui, sia prima di appunto il mio lavoro anche con la città di Genova riguardava la robotica sottomarina. Essenzialmente questi macchinari, questa tecnologia sono. Io li vedo come i miei giocattoli, cioè, semplicemente dei giochi molto molto più grandi e molto più costosi di quelli con cui magari mi sollazzavo da bambino e che ora continuano a farmi divertire, perché alla fine se nel tuo lavoro non ti diverti, ecco, io davvero non so che cosa lo fai a fare.
Eh sì, sono d'accordo, in effetti è così, poi inevitabilmente secondo me, almeno questa è la mia esperienza nell'essere qua, stare in un posto e fare sempre lo stesso lavoro per tanti anni diventa un po' noioso, forse per il tuo ambito lo è di meno perché essendo molto più legato alla ricerca che non il mio, che invece sono più un logistico e più un tra virgolette manutentore. Per quanto mi piaccia vedermi come un costruttore, poi la manutenzione non mi interessi più di tanto, appunto, essendo legato alla ricerca, è possibile che sia sempre, che possa essere sempre entusiasmante e sempre interessante, perché comunque la ricerca nella robotica va avanti, va avanti, va avanti, fino a diventare quello che è iRobot, no? Con anche l'intelligenza artificiale e anche dei sentimenti nelle macchine, quindi.
Sì, certo, ecco, uno dei privilegi di lavorare nella ricerca, se non il privilegio, è o dovrebbe essere quello di poter continuamente, no, cambiare di soggetto, appassionarsi sempre a qualcosa di nuovo, non fermarsi mai su una sola, diciamo, su un'applicazione particolare, ma poter continuare continuamente a tenere il proprio cervello sveglio e appassionato, ecco. Poi per quanto riguarda i robot e l'intelligenza artificiale, io sono stato anche, secondo me, abbastanza fortunato nel poter sempre lavorare su applicazioni che, per quanto mi riguarda, sono tutte estremamente affascinanti, insomma. Alla fine mi sono sempre occupato di robotica collaborativa, cioè quella robotica che mira proprio ad aiutare e a collaborare con l'essere umano, non a sostituirlo. E in campi che vanno che so io, dall'archeologia, appunto, sia subacquea che quella un po' classica, addirittura dal monitorare alcune specie rare dal punto di vista botanico, faunistico, e ho il poter aiutare, che so io, anche gli operai di una fabbrica a compiere dei movimenti più ergodinamici in modo da prevenire problemi al loro apparato muscolo-scheletrico. Quindi, insomma, tutte applicazioni in cui è molto semplice alla fine della giornata sentirsi soddisfatti, sentire di aver collaborato a un qualcosa che non può che avere delle ricadute positive nella società.
Ah, è interessante, tra l'altro stavo proprio pensando in questo momento che tra un po' sarà quasi un anno che ci conosciamo e in questo percorso che abbiamo fatto tra appunto il primo incontro a Bologna e poi quello che è seguito nella settimana successiva al corso di formazione a Brasimone e tutti gli altri incontri, gli altri giri che abbiamo fatto per l'Europa, oltre a essere ormai insieme, e anche questa è una cosa curiosa perché ci siamo incontrati a Milano il 26 di ottobre del 2022 per fare il viaggio verso qua, assieme, e anche lì è stato un primo rincontrarsi, no? Cioè, ci siamo incontrati io, te e Jacopo, e tutto a posto, tutto a posto. E quindi abbiamo fatto anche quel primo pezzo assieme. Eppure, in tutto questo tempo nel quale ci siamo conosciuti, perché è tutto questo tempo, perché ormai è una full immersion veramente dal 26 di ottobre, non abbiamo mai avuto occasione di parlare di robotica come lo abbiamo fatto in questo momento, che è piuttosto curioso. Tra l'altro, si vede che non era giunto il momento, e tu d'altra parte sei una persona di estrema ampiezza di vedute e di grande cultura da sotto molti punti di vista, e quindi si è parlato in tutto
Grazie,
questo tempo di un sacco di altre cose. È effettivamente anche quello che dice il nostro station leader Davide, che tu sei molte cose, moltissime cose, e forse quella che sei meno è l'ingegnere che hai studiato per diventare, insomma.
grazie. Beh, grazie mille. Lo prendo tutto come un complimento, anche perché diciamo il cliché dell'ingegnere tipico, sì, è qualcosa che non vorrei vedermi cucito addosso, diciamo, ecco, però il rischio di apparire noioso parlando di ciò di cui effettivamente si lavora, non lo so, per me è sempre dietro l'angolo. E poi comunque qua è così pieno di stimoli, è un continuo invito a pensare, a interrogarsi su esperienze nuove, pensieri nuovi, parti della tua personalità che magari hanno la possibilità di emergere solamente in un contesto così separato, così lontano dalle distrazioni, dalle dinamiche della vita normale, insomma, con tutte le nostre necessità, magari un po' più prosaiche. Però, ecco, anche dal punto di vista proprio del lavoro che svolgo qui, diciamo che mi assorbe quasi completamente, quindi ho davvero poco tempo per pensare a quella che è stata la mia vita di prima. Penso di più a quella che potrà essere la mia vita dopo questa esperienza, perché di sicuro questo anno è un qualcosa che segna un prima e un dopo, ecco. Ed è anche questa è parte della bellezza e dell'unicità di questa esperienza di vita, molto prima che lavorativa, che ci siamo proposti, no, di affrontare insieme per quest'anno.
Eh sì, mi trovi assolutamente d'accordo. Cioè, è veramente almeno per me, direi a questo punto anche per te, è un punto di separazione, un punto di discontinuità, ecco, non mi veniva il termine, nella nostra vita. Perché essere qua, oltre che essere dei professionisti che sono stati selezionati tra tanti altri, e quindi essere prima di tutto lavoratori del PNRA e del Progetto Nazionale delle Ricerche in Antartide, è veramente un'esperienza di vita. Intanto perché ci passeremo e ci passiamo 13 mesi della nostra esistenza a stretto contatto con altre 11 persone che in questo luogo, dimenticato da Dio, ma no, forse in realtà molto ben ricordato da Dio. Perché almeno, e qui lo so, cioè adesso faccio il preambolo perché io sono quell'uomo dei preamboli, c'è poco da fa. Questo posto che almeno per quanto mi riguarda ogni giorno ti regala una piccola sfumatura diversa, che se non la sai osservare non ti perdi a osservarlo, questo luogo magari non la noti. Però appunto ti riserva tante sorprese e quindi vuol dire che tanto dimenticato da Dio non lo è. Comunque vivere questi 13 mesi a contatto con 11 persone che non si conoscevano prima e che comunque sono da un lato un problema, dall'altro una sfida anche loro in loro stesse, perché con i nostri caratteri e con le nostre storie, le nostre esistenze, ci troviamo a dover combinare un puzzle di guardiani del faro, di argonauti, di astronauti del ghiaccio, perché io mi sono chiamato astronauta del ghiaccio, ma non sono l'unico, sono solo uno di 12. È complicato, è veramente un'esperienza che ti può fare la differenza tra quello che eri prima e quello che inevitabilmente sarai dopo, perché comunque sia ti porti dentro questo mare di ghiaccio, questo luogo dove rischi di lasciarci le dita se non stai attento a quello che fai ogni giorno, e dove anche un po' il lavoro ti fa tirare degli accidenti.
Sì, ecco, raccordandomi a questa idea del luogo dimenticato ma ricordato in maniera particolare da Dio, mi viene. Io invece mi ricordo una citazione di cui però non mi ricordo l'autore, in cui si dice che l'essere umano va nel deserto per riscoprire la propria anima. E io penso che sia qualcosa di vero. Sono sempre stato affascinato dai deserti. E quando posso andare in vacanza, io vado in vacanza nel deserto, ecco, non vado in vacanza in Sardegna. E qua siamo nel deserto più inospitale, più veramente il deserto dei deserti. È un luogo che assolutamente non è pensato per la vita, ma parte per quanto mi riguarda, del fascino, della magia dei deserti è proprio questo, che l'essere umano si trova a piacere, a soddisfazione, a fascino di trovarsi in un luogo che non è assolutamente pensato per nessuna forma di vita. E non solo lui magari non si accorge di questo, non vede semplicemente intorno a sé morte e desolazione, perché questo è quello che vi è obiettivamente dal punto di vista della natura e della vita intorno a noi, ma anzi riesce a vederci bellezza. E questo E questo, per quanto mi riguarda, mi fa molto riflettere su che cos'è alla fine l'essere umano veramente. Ecco, poi ecco, un altro privilegio di lavorare nella robotica è che hai la possibilità di interrogarti continuamente su cosa sia una macchina, cosa sia un essere umano, cosa sia proprio veramente di un essere umano, ora che i robot, le macchine ci stanno apparentemente sostituendo in tantissime attività che non pensavamo potessero essere appannaggio se non di un vero essere umano. E per quanto mi riguarda, una delle risposte che io mi sono dato è appunto che l'essere umano è quello stadio della natura, della creazione, che è capace di vedere la bellezza, è quello stadio a cui la natura vede, ammira, diventa cosciente della sua propria bellezza. E questo a me appare in maniera particolarmente evidente appunto in un ambiente così estremo e che però ogni giorno e ogni notte mi regala e ci regala, dovreste vedere appunto gli scatti fantastici che Andrea riesce a creare ogni giorno, ci regala degli spettacoli che sono incomparabili, che con le parole io non posso riuscire a trasmettervi.
Sì, è effettivamente così. E poi, per parlare un po' di quello che fa Domenico qua, non è solo quello che c'è in terra, ma anche quello che c'è in cielo. Perché questo è, tra le altre cose, incredibili di questo luogo, c'è il fatto che, Domenico ci spiega, perché se lo spiego io.
Allora, sì, beh, dal punto di vista prettamente astronomico e astrofisico, il luogo in cui ci troviamo è assolutamente un posto privilegiato, perché tra l'estremo isolamento e l'estrema, anche la significativa altitudine a cui ci troviamo e la rarefazione dell'atmosfera che tanti problemi ci dà dal punto di vista fisico, sono invece una manna dal cielo per osservare qualsiasi tipo di corpo celeste, di fenomeno celeste, anche quelli più veramente più effimeri, come può essere la corona solare, anche che è uno studio che viene portato avanti da scienziati italiani durante l'estate, il transito di esopianeti visibili solamente in queste condizioni. E poi ovviamente dovete pensare alla possibilità di avere una notte di 24 ore, quindi osservazioni ininterrotte per 24 ore. Poi ovviamente vi sono tutti, io mi occupo qua che gli scienziati europei possano reperire e analizzare questi dati, e a me la semplice, diciamo, contemplazione del cielo stellato che sono deputato ad analizzare, che sarei deputato ad analizzare, ma grazie al cielo invece posso semplicemente godermelo e vedere i colori delle stelle, le costellazioni che non ho mai potuto vedere prima nella mia vita. Tra l'altro, la sensazione di alzare lo sguardo e vedere delle costellazioni sconosciute sopra di noi è qualcosa che posso solo augurarvi. E dopodiché in queste costellazioni ognuno può trovare anche tracce della sua propria storia, ecco, perché sono quegli archetipi che parlano a ciascuno di noi in quanto essere umano, che contengono delle verità che noi sappiamo essere lì, ma che a cui è molto difficile riuscire ad accedere, magari quando si è presi dal brusio della vita quotidiana, ecco.
Sì, per me non è la prima volta che vedo il cielo australe, però come lo sto vedendo qua, so che non lo vedrò mai più in tutta la mia vita, perché siamo veramente, oltre che al polo sud, siamo con la visione verso il centro della nostra galassia. Quindi il luogo dove ci sono più stelle in assoluto, nella galassia, vediamo in un modo strepitoso la Via Lattea, veramente in un modo così evidente da da togliere il fiato. E tante volte mi viene da pensare a quel lunghissimo film pieno di silenzi e pieno di musica che è 2001 Odissea nello spazio, che praticamente si conclude con una frase che dice: Mio Dio, è pieno di stelle. E qua veramente è così. È talmente pieno di stelle che chiunque viva normalmente la sua vita nell'emisfero boreale non può immaginare. Perché qua veramente ce n'è una quantità strepitosa. E come dice Domenico, qui si riescono a distinguere le stelle rosse dalle stelle gialle, dalle supergiganti blu. Vedi dei colori che da noi non si vedono. E fermarsi nel mezzo del nulla, al gelo che abbiamo qua, e alzare lo sguardo, toglie il fiato. Non è solo la pressione estremamente bassa che abbiamo, è proprio l'universo che ci urla: guarda, siamo qua, cioè sono qua, guardami, osservami, sono qua per te.
Sì, che è una sensazione che l'umanità ha provato sin da quando esiste. Infatti si dice, no, che l'astronomia sia la prima delle scienze umane. Sì, alla fine il moto degli oggetti celesti era la prima, a parte per l'estrema bellezza, colpito, no, per l'estrema regolarità delle sue evoluzioni. Quindi, diciamo, ecco, come si dice, riempire di stupore sia per la legge che per la bellezza che è insita in questi fenomeni. E come ho detto prima, ognuno di noi, tra l'altro, può trovarvi dei significati anche personali. Ad esempio, una cosa che mi ha molto colpito è che c'entra sempre col mio percorso, che apparentemente potrebbe sembrare un po' zigzagante, ma che ha qualcosa, che ha sempre qualcosa che lo connette. È stato il rendermi conto che la seconda stella, voi dovete pensare che la seconda stella più brillante del firmamento, dopo Sirio, sarebbe Canopo, ed è una stella che si può vedere solamente in queste zone, ed è la stella principe che viene utilizzata qui per fare le varie calibrazioni dei telescopi per capire se stanno effettivamente raccogliendo dati di qualità. E quindi da quando sono arrivato qua ho sempre cominciato, ma hanno sempre chiesto di visualizzare Canopo, di puntare Canopo, di analizzare questa stella. E Canopo è la stella più luminosa di una costellazione, che è la costellazione della Carena, che a suo tempo faceva parte della costellazione più grande del cielo antico, ossia la costellazione della nave Argo. E Canopo non è altro che un timoniere, non il timoniere dell'Argo, ma un altro famosissimo mitologico timoniere, a cui appunto è stata dedicata questa stella. E dovete pensare che timoniere in greco si dice kybernetes, e la cibernetica che abbiamo oggi non è altro che l'arte del timoniere, ossia l'arte di muovere, di far navigare, ecco, diciamo, direzionare un sistema complesso nel modo in cui, appunto, secondo una rotta decisa da noi esseri umani. E la cibernetica non è altro che la grande teoria della prima metà del Novecento, da cui poi sono fiorite tutte le scienze che abbiamo oggi, che riguardano sia l'informazione, quindi dove opera Andrea, ma sia l'automazione e appunto la robotica, che sono proprio le scienze di cui invece mi sono occupato io. Quindi l'oggetto celeste più importante di cui io mi devo occupare qua non è altro che, diciamo, ecco, un collega, è la celebrazione di un essere umano che a suo tempo aveva un impiego, una vocazione simile alla mia e simile a quella di Andrea anche. Quindi, ecco, è tutto collegato, è veramente tutto collegato, e semplicemente qui hai il tempo e la lucidità di rendertene conto.
Eh sì, e se fosse per me, Domenico lo sa, potremmo andare avanti veramente per ore a parlare di tutto e di più, perché appunto essere qua ci rende più che oltre che essere i professionisti che siamo, i guardiani del faro di questa coppia di barattoli e tutte le altre scatolette di latta che ci sono intorno a noi, ci fa diventare tutti un po' letterati, un po' filosofi, un po' anche musicisti, se vogliamo, perché siamo tutti amanti della musica in modi diversi, e ci fa essere prima di tutto gli esseri umani che siamo, e liberi dal bene e liberi dal male. Liberi da tutte quelle pastoie burocratiche, comportamentali, tante regole, tante altre le abbiamo, perché altrimenti saremmo ai tempi della clava.
Un po' di burocrazia arriva anche qua.
Ah sì, la burocrazia arriva, e infatti è quella che ci scoccia parecchio, ma vabbè, non ne parliamo, ne parleremo in un altro momento.
Merita una puntata dedicata, insomma.
Esatto, però no, diciamo che ci fa veramente essere gli esseri umani migliori che abbiamo portato con noi stessi qua, ed è inevitabile, perché essere 12 qua senza, l'ho già detto prima in altre puntate, senza che intorno ci sia nessuno, ci fa diventare una famiglia e ci fa diventare molto più uniti, molto più proattivi, molto più attenti all'altro e molto più sinceri di quanto non saremmo normalmente.
Sì.
E E questo, io credo che anche Domenico la pensi nello stesso modo.
Sinceri soprattutto, sinceri, sì. Sì, i nostri qua abbiamo il minor quantitativo di maschere possibile, diciamo, ecco, rispetto alla vita normale. Quindi i nostri sentimenti sono quelli che vedi. Io penso di non essermi mai aperto così tanto e così velocemente come qua, insomma. Non c'è niente da nascondere perché non c'è niente da perdere. E questo è molto molto bello, insomma.
Sì, e non c'è niente da dimostrare, siamo noi con quello che siamo, difetti, pregi, capacità professionali, è veramente questo. E niente, io ringrazio tantissimo Domenico per questa puntata, per essere qua con me e niente, speriamo di avere una lunga amicizia anche in futuro, se fosse possibile, non mi dispiacerebbe affatto.
Sì, certo, assolutamente. Grazie a te, Andrea, grazie mille a voi. Spero di non aver tediato nessuno e spero di aver dato l'idea, appunto, delle elucubrazioni mentali che questo luogo ti genera, ecco.
Va
Quindi.
bene, al ruolo del tediatore penso io. E niente, un caro saluto a tutti dagli astronauti del ghiaccio, Andrea e Domenico. E chissà, magari ci sarà un'altra puntata ancora con Domenico. Questo è Astronauta dei Ghiacci e io sono Andrea Traverso dalla base Concordia. Coordinate latitudine 75 gradi 6 primi 6 secondi sud, longitudine 123 gradi, 23 primi, 43 secondi est. E ci state ascoltando su UR Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Se volete scrivermi, fare domande, commenti o semplicemente lasciare un saluto, potete scrivere a radio@unige.it mettendo nell'oggetto Astronauta dei Ghiacci. Un caro saluto a tutti dalla base Concordia.